Il punto di partenza della nostra riflessione quaresimale è naturalmente il tema proposto dalla liturgia, tema della tentazione e del peccato. E questo peccato, si dice la Scrittura, è presente fin da principio, fin dall'origine. Difatti si trova nelle prime pagine del libro del Genesi. Genesi significa appunto origine. Il racconto della Genesi non è una favola, però non va letto alla lettera. Noi potremmo dire oggi con termini moderni, sono introspezioni psicologiche, sono riflessioni etiche dell'uomo di fronte alla presenza del male dentro di sé, nella ricerca delle origini di questo male. Di fatto, il libro del Genesi fu scritto circa 3000 anni fa, ma se anche volessimo andare in cerca dell'origine della scrittura potremmo tornare indietro di qualche millennio, non di più, e magari in cuneiforme cercare le origini della storia dell'uomo nelle fonti assiro-babilonesi o egizie, andiamo pure a 6000 anni fa, ma l'uomo scientificamente, l'uomo homo sapiens, vale a dire l'uomo anima vivente, scientificamente ha almeno 500.000 anni, il che vuol dire che per 497.000 anni questa storia sarebbe stata narrata di padre in figlio, di padre in figlio, di padre in figlio. Ora è chiaro che qui lo scrittore sacro non vuole dare la storia documentata di un fatto, ma vuole dare il significato, l'introspezione dell'uomo sulla presenza del male dentro di sé, la riflessione etica dell'uomo. Credo che non si scandalizzi nessuno se dico questo, né si scandalizza qualcuno se dico che le tentazioni di Gesù nel deserto, io ci sono stato lì, sulla montagna della quarantena, non significano poi che il maligno, il tentatore abbia preso Gesù per i capelli e l'abbia portato a Gerusalemme per metterlo sul pinnacolo del Tempio o sull'Everest per mostrargli tutti i poteri della terra. Non è questo. Anche qui è un'interpretazione psicologica, è una riflessione etica sul dramma dell'uomo e sul dramma del Cristo come uomo e di ogni uomo che vuole imitare Cristo. Cosa ci vuol dire dunque la parola di Dio? Ci vuol dire questo: l'uomo è peccatore ogni volta che vuol rendersi indipendente dall'ordine di Dio. Badate, non un ordine prestabilito e fisso, perché Dio non ha fatto uno schema in cui dobbiamo entrare necessariamente, ma Dio ha messo un ordine generale, lasciando a ciascuno la responsabilità di muoversi. Ogni volta che noi andiamo contro quest'ordine, ogni volta che l'uomo pensa di poter essere norma a se stesso, I greci direbbero nella filosofia antica misura delle cose. L'uomo misura di tutto. Ecco la grande scoperta della filosofia greca. L'uomo misura delle cose che sono come lui. Ah, certo, è meraviglioso. Qui siamo nell'ambito della storia come la vide Vico. Non solo, ma poi pretende anche di essere misura delle cose che non sono come lui. E allora l'uomo misura le cose inferiori e misura anche su di sé le cose superiori, mettendosi al centro. Ma c'è di più. L'uomo vuole essere norma di se stesso e misura di tutte le cose, anche di quelle che non sono come egli non è. E allora misura anche Dio e lo mette sotto suo giudizio. Spero di essermi spiegato. Questo è il peccato. Poi l'uomo vuol sottrarsi al richiamo di Dio e infine vuol sottrarsi alla propria responsabilità. E abbiamo allora la situazione più attuale in cui il peccato ha perduto ogni significato. Chi parla più di peccato oggi? Chi riconosce più di essere peccatore? La colpa è della società, la colpa è degli altri. La colpa è astratta, in concreto, nessuna colpa, perché nessuno ha scoperto di essere responsabile di un richiamo di Dio e di aver rifiutato la norma di Dio e di essersi messo a misura di tutte le cose, di quelle che egli può misurare e anche di quelle che non può misurare. Ecco, il peccato, per conto suo, non c'è bisogno di intervento di Dio, si tira dietro il castigo, da solo. Certo, nel racconto del Genesi c'è Dio lì che dice: hai fatto questo, allora ti castigo. E disse al serpente: striscerai. E disse alla donna: partorirai. E disse all'uomo: suderai. E come poteva esprimersi l'autore sacro? In realtà ogni peccato trascina dietro di sé il suo castigo, senza guardie, senza carabinieri, senza prigioni, senza angeli tutori, con la spada di fuoco, non c'è bisogno, senza decreti. Basterebbe pensare al fatto, come dice la scrittura, che entrò a causa del peccato nel mondo la morte. Ma come? Prima non si moriva? E qui mettiamoci un po' d'accordo, anche qui. O il catechismo ha insegnato male, o veramente noi non abbiamo capito niente. Dio è Dio della natura, Dio ha creato la natura, Dio ha creato la natura umana, e la natura umana è mortale, e gli uomini muoiono, morivano prima del peccato e muoiono dopo il peccato. Il peccato originale è avvenuto in Adamo ed Eva, nei primi uomini a causa della loro disobbedienza, del loro egoismo, il peccato originale lo continuiamo a fare ogni giorno anche noi. Ogni volta che ci mettiamo al posto di Dio, si ripete il nostro peccato originale. Mettiamoci un momento d'accordo, una buona volta, sul significato della morte. È importante capire come mai la morte non fa paura a colui che è veramente un cristiano. Fa paura nel modo, casomai, ma non nella sostanza. Morte fa parte della natura umana. Quindi, peccato o non peccato, l'uomo muore. Però, là dove c'è un maggiore equilibrio, là dove l'uomo veramente corrisponde al piano di Dio, la morte non è traumatica, non è una rottura, anzi, è un'apertura, è uscire ad una nuova vita, è aprirsi alla vita eterna, anzi a quella vita che è già cominciata, ma che vivevo soltanto nel seno della natura, come il feto nel seno materno. E allora questa morte, posso capire, non è che un passaggio. E posso capire anche San Francesco, che parlava di sorella morte, sorridente. Badate, non aveva più occhi San Francesco e parlava del sole. Non aveva più labbra e parlava dell'acqua fresca. Non aveva più vita e parlava della vita. Perché? Perché era così sorridente di fronte a quella che egli chiamava prima morte? La morte naturale, la morte che è conseguenza della stessa vita dell'uomo. Perché non c'era trauma? Ecco, il mondo della morte tragica è frutto del peccato. Anche in Cristo il peso del peccato ha reso tragica la sua morte. Ma quando non c'è il peccato, o quando ci si è liberati dal peccato, allora che cosa si cerca? Si cerca l'amicizia con Dio, l'incontro con Dio. Allora capisco quei grandi santi come Tommaso, come Agostino, che sul letto di morte commentavano il Cantico dei Cantici, cioè il più bel canto d'amore che ci sia nella Sacra Scrittura. Vedete, il peccato è la negazione della felicità. Noi stiamo costruendoci con le nostre mani, attraverso i peccati, la nostra stessa infelicità. E l'uomo che nella vita vive secondo il piano di Dio e realizza se stesso nel piano di Dio, non può che trovare logico il passaggio. Certo, il bene era bene anche prima di Cristo. Il male è male anche dopo Cristo. Ma nessuno di noi può essere autenticamente peccatore se non lo vuole, e nessuno di noi può essere autenticamente giusto se non lo vuole. Dipende dunque anche da noi. Ed è questo il significato della Quaresima. Adamo ha messo le premesse per fare il male e per essere infelici. Cristo ha messo le premesse, suscitando la volontà di bene, per fare il bene e per essere felici. Ma sarebbe ingiusto dire che il mondo di oggi è come il mondo antico. Non è vero. Sarebbe antistorico, non è come prima. L'Antico Testamento non conosceva il significato del martirio, donare la propria vita per Dio, se non in casi pochissimi, tipici. Non conosceva la fede gratuita, se non in casi meravigliosi, come Abramo, come Mosè, come Isaia, come Geremia, in pochissimi casi. L'Antico Testamento non conosceva la verginità, la rinuncia a un proprio diritto di natura per amore di un ideale e di una meta. Non conosceva queste cose. Non ditemi che non si è fatta molta strada l'attenzione verso gli ultimi, la scoperta del Vangelo. Tutto l'Antico Testamento non ne parla. Beati i poveri, beati gli ultimi, voi sarete di Cristo solo se sarete in favore degli ultimi. Queste cose le ha pur dette il Signore, è il tenore di vita che è cambiato, è la giustizia che oggi si impone alla vita sociale dell'uomo per virtù del Cristo, perché tutte le altre giustizie, la giustizia sociale, la giustizia economica, la giustizia distributiva, tutte le altre giustizie sono come le ruote di un carro. Certo che è indispensabile che anch'esse girino, ma non costituiscono la vera giustizia, perché la giustizia è Cristo. Ed ora passiamo al Vangelo, la stessa cosa. Gesù è il punto di riferimento di queste tentazioni che noi subiamo, ma la tentazione è sempre quella di mettere altro al posto di Dio, di fare l'uomo misura di tutte le cose, di quelle che può misurare e anche di quelle che non può misurare. Cristo non illude e non delude, accetta la tentazione. Voi direte, ma era Cristo. Ancora una volta abbiamo una misura sbagliata per considerare il Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret fu tentato come sono tentato io, come siete tentati voi. E quando ho fame cerco pane. E anche Gesù, avendo fame, cercò pane. Prendetene pure il simbolo, certo. Il significato profondo è questo. Vuoi spendere un miracolo per cambiare un sasso in pane? Vuoi far sfoggio della tua potenza, della tua intelligenza, della tua capacità, dei tuoi doni fisici? Ricordati però, il pane da solo non dà la pace del cuore. Quante volte lo sentiamo gridare in piazza? Dividiamoci i beni di tutti, diamo a tutti il pane. Sono d'accordo, tutti hanno diritto al pane. Però non illudiamoci e non deludiamo nessuno, illudendo la gente col dire che dividendo il pane troveremo la felicità. Non è vero, l'uomo ha bisogno di altro. E finché dividiamo le cose, ma dividiamo l'egoismo, noi continueremo ad esserlo. Certo. A questa prima viene su, segue la seconda. Vuoi dar spettacolo? Buttati giù. Sta scritto, e qui il tentatore usa la parola di Dio, che gli angeli verranno e ti porteranno in alto e tutti diranno: come è grande il Gesù di Nazaret. Anche qui, se Dio è Dio, sento dire tante volte dalla gente, perché non punisce gli ingiusti? Povero padre che ha 4 figli, quella povera madre colpita di cancro, perché lasci quell'infelice esandente? Fatti vedere. Non accetta mai le nostre. Quasi tutti i giorni noi gli facciamo qualche sfida. Gli domandiamo conto del modo con cui si comporta. No. Guai se Dio dovesse seccare la lingua di tutti quelli che dicono le bestemmie. Credo che non ci sarebbero più lingue, perché se non a parole, a fatti, tutti abbiamo detto delle fesserie. Per fortuna Dio non ci coglie sul fatto. Non ama coglierci nella debolezza. Dio non risparmia il giusto e non colpisce l'ingiusto. Ma non perché non veda, non perché non senta, ma perché accetta la nostra vicenda umana, cioè accetta la storia. E nella mia storia ci sono giorni belli e giorni brutti, giorni di entusiasmo spirituale e giorni di miseria, giorni di gloria e giorni di abbandono, giorni di peccato e giorni di recupero, di conversione. E Dio l'accetta, forse del peccatore, non paga il sabato, vuole che si converta e viva. Ed ecco la terza tentazione, quella del potere, possibilità, così quella del potere, terribile la tentazione del potere. Guardate, potere politico, quello ci fa effetto, potere economico fa, quello è più subdolo. Più subdolo ancora è potere dato a Dio, non all'uomo. I grandi, non dobbiamo pensare che sia soltanto una tentazione che solo tu sia. Non c'è nessuno al mondo tanto mi da non essere servito da qualcuno. Così come non c'è nessuno al mondo tanto ricco da non aver qualcuno che gli comanda. È tanto forte e tanto prepotente da non aver qualcuno a cui è soggetto. Però la tentazione del potere, sì, ti prende, e prende la gente. Guardate, c'è la gente al mondo, specialmente nel mondo di oggi, che darebbe l'anima al diavolo pur di aver potere. Ed è la tentazione espressa dal Vangelo. Queste tentazioni che Gesù ha superato, come direte? Come le dovremmo superare noi? Solo in misura delle cose e farsi misura di tutto in maniera di essere autonomi e padroni di se stessi? La liberazione sta nel dire: io credo, Signore, alla Tua parola. Credo solo alla Tua parola, perché ogni altra cosa sarebbe delusione.